Wiki Radio. Clemente Rebora, raccontato da Massimo Raffaeli.
Nel mese mariano dell'anno santo 1933, indetto per il centenario della morte di Gesù Cristo, esattamente il 13 maggio, nella chiesa sul Monte Calvario di Domodossola, dove ha sede l'Istituto della Carità dei Rosminiani, un novizio, ma che non ha più l'età di un novizio, fa atto di professione religiosa con un esplicito voto di povertà e di ubbidienza fino a tutto il settembre 1936, quando verrà ordinato sacerdote e celebrerà la sua prima messa. Al momento di leggere questo 48enne ex professore e conferenziere dalla parola facile, si inceppò, raccolto in se stesso come un batuffolo, di fronte all'immane bontà di Dio nascosto, ma presente nell'ostia consacrata, schiacciato dalla coscienza della propria miseria e dall'ardito gesto che stava compiendo. Non riuscì a pronunciare le parole di rito. Questo è quello che scrive l'ultimo biografo, Umberto Muratore, in Santità soltanto compie il canto, edito dalle Paoline nel 97, l'ultimo biografo, cioè di quel singolare novizio arrivato da Milano a Domodossola, il poeta, ormai un ex poeta, Clemente Rebora, uno dei maggiori del secolo scorso, sia pure un poeta dalla parabola molto breve e bruciante. Nulla dell'ambiente d'origine prometteva un prete. Nato a Milano il 6 gennaio del 1885 in una famiglia di origini genovesi e molto numerosa, Rebora ha 6 fratelli. Se sua madre ha interessi letterari e scrive addirittura poesie, suo padre è in tutto un uomo del Risorgimento, garibaldino, massone, devoto alla religione politica di Giuseppe Mazzini. Non è un caso che il giovane Clemente si lauri a Milano nel 910 con un grande storico, Gioacchino Volpe, e con una tesi però sul rapporto fra il pensiero di Gian Domenico Romagnosi e il Risorgimento. Ha forti interessi musicali, suona il pianoforte, compone, scrive addirittura un saggio su Leopardi e la musica, ma la sua formazione ha dei limiti molto precisi. La città di Rebora è la Milano industriale che recepisce la mentalità prima che la filosofia del positivismo, ed è nello stesso tempo la Milano inquieta di fronda borghese della cosiddetta scapigliatura, la Milano in cui si affacciano i fratelli Boito, Praga, Tarchetti, e da un luogo dislocato più a nord, vicino a Como, a Breglia, dove vive rintanato in una villa già divorato dal terribile lupus, uno scapigliato che anticipa l'avanguardia, cioè Gian Pietro Lucini, l'autore di Revolverate. Per parte sua, il giovane Rebora, professore alle scuole tecniche e alle serali, si avvicina a una rivista, La Voce, che è quasi l'organo ufficiale di una generazione inquieta, per niente appagata dalle certezze borghesi della Belle Époque. Ed è grazie a Giuseppe Prezzolini, appunto, che nelle edizioni della Voce Rebora pubblica la prima raccolta, nel 913, I frammenti lirici. Più che una raccolta, si tratta di un libro di 72 liriche concentriche, per così dire. Il libro ha una dedica singolarissima ai primi 10 anni del secolo XX. dall'intensa nuvolaglia, giù brunita la corazza, con guizzi di lucido giallo, con suono che scoppia e si scaglia, piomba il turbine e scorazza, sul vento proteso a cavallo, campi e ville da battaglia. Ma quand'urta una città, si scardina in ogni maglia, si inombra come un'occhiaia, e guizzi, e suono, e vento, tramuta in ansietà, d'affollate faccende in tormento, e senza combattere, ammazza. Il tema costante è il conflitto fra storia e natura, cioè lo scontro tra il mondo dell'autentico e, per così dire, il mondo dell'artificiale. L'orizzonte è la città moderna, lo stesso orizzonte di Baudelaire, ma a schema rovesciato. Ciò che i modernisti e soprattutto i futuristi esaltavano rumorosamente dall'esterno, fragorosamente addirittura, Rebora lo coglie dall'interno, con strazio, come qualcosa che spersonalizza gli umani, li sfigura, li intruppa e li rimuove. Scriverà Clemente Rebora in un suo tardissimo diario: alla stazione di smistamento di Milano stavo osservando le manovre dei treni merci o in formazione. Una locomotiva retrocedeva con una fila di carrozzoni e a un tratto frenava arrestandosi, già sganciati tre o quattro in coda. Per l'impulso ricevuto continuavano a correre sulle rotaie senza bisogno di trazione. Allora pensai, qualcosa di simile a queste persone, sganciate da generazioni a fondo cattoliche, caduti i principi, agiscono ancora le consuetudini, ma il rallentamento si scorge già in noi figli, appena appena battezzati, poi lasciati alla deriva laica, con immenso sbandamento o dramma. Ne era uscita una delle poesie più intense, più drammatiche, dei frammenti lirici, la allegoria di una totale alienazione nella città.
O carro vuoto sul binario morto, ecco per te la merce, rude d'urti e tonfi, gravido, ora pesi sui telai tesi, ma nei rantoli gonfi si crolla fumida e viene annusando con fascino orribile la macchina ad aggiogarti. Via dal tuo spazio assorto, all'aspro rullare d'acciaio, al trabalzante stridere dei freni, incatenato nel gregge per l'immutabile legge del continuo aperto cammino, e trascinato tra mandi e irrigidito rattieni le chiuse forze inespresse su ruote vicine e rotaie incongiungibili e oppresse. Sotto il ciel che balzano nel labirinto dei giorni, nel bivio delle stagioni, contro la noia sguinzaglia l'eterno, verso l'amore pertugia l'esteso, e non muore e vorrebbe, e non vive e vorrebbe, mentre la terra gli chiede il suo verbo, e appassionata nel volere acerbo, paga col sangue, sola, la sua fede.
La forma dei frammenti lirici ha una assoluta originalità. La metrica di endecasillabi e settenari viene però continuamente frantumata, mentre la sintassi si fonda sui verbi, verbi di particolare plasticità. Il lessico scolpisce una lingua di neologismi, di continue invenzioni verbali, che richiama Dante. Un critico che conobbe da ragazzo padre Rebora, abitava a Domodossola, 2 chilometri appena sotto il Monte Calvario, niente meno Gianfranco Contini, in un suo saggio primordiale, uscito su letteratura nel 1937, associa Rebora all'espressionismo europeo. Un altro grande critico di oggi, Pier Vincenzo Mengaldo, nei poeti italiani del Novecento, uscito nel 78, dice, a proposito di Rebora, di partiture aspramente stipate, ritmicamente agglutinate, che si affievoliscono i ritmi più affabili solo nei rari momenti di abbandono all'idillio. Aggiungiamo che sono momenti, per Rebora, molto rari, anche perché professore, pianista, conferenziere, al centro di complesse relazioni sentimentali, Rebora è presto chiamato alle armi e sarà davvero l'esperienza della sua vita la guerra, molto probabilmente l'inizio della sua conversione religiosa.
Nino, siamo al limite di qualcosa che sarà decisivo di noi e di tanta parte che è a noi. Il mio cuore è diventato una medusa. In questo momento io sono stracciato d'anima ed occhi. 26 settembre 1916. Se tu sapessi la mia vita tesa su un filo elettrico, come tutta è costì da voi, dei cari dentro il mio cuore. Nino mio, ci rivedremo illuminati dopo, non è vero? Nei momenti lucidi della mia salute, abbozzo qualcosa che parlerà per tutte le anime come la tua. Lo sento come un dovere.
Col grado di ufficiale nel giugno del 15, combatte sul Podgora. Un colpo di obice gli procura un trauma cranico e fra il 16 e il 19 Rebora conosce una vera e propria odissea negli ospedali militari, fino a quando, riformato, ne uscirà con una diagnosi gravissima per infermità mentale. L'esperienza della guerra è al centro del secondo libro poetico di Rebora, Canti anonimi, che esce nel 22 per le edizioni della rivista milanese Il Convegno. Ho ferito laggiù nel valloncello, tanto invocasti se tre compagni interi cadder per te che quasi più non eri, tra melma e sangue, tronco senza gambe, e il tuo lamento ancora, pietà di noi rimasti, arrantolarci e non ha fine l'ora. Affretta l'agonia, tu puoi finire, e conforto ti sia nella demenza che non sa impazzire, mentre sosta il momento, il sonno sul cervello, lasciaci in silenzio. Grazie, fratello. La città nei Canti anonimi si è trasferita col peso di tutta la sua violenza, col senso di una strage continua, usuale, sulle trincee del Carso. Qui il processo di alienazione si traduce in quello di una fisica distruzione. L'uomo anonimo, il martire, cioè per etimologia il testimone, è ormai la stessa persona, o purtroppo la stessa persona reificata, straziata fisicamente e ridotta a un'anonima poltiglia. La violenza verbale di Rebora, ancora una volta dantesca, persino michelangiolesca in certi momenti, non ha pari nella poesia italiana che esce dalla Prima Guerra Mondiale, come ha documentato recentemente una antologia di Andrea Cortellessa intitolata Le notti chiare erano tutte un'alba. Oltre al caso celeberrimo di Ungaretti, dalla Grande Guerra escono Montale, Noventa, Solmi, Saba, Sbarbaro, Betocchi, Jaillet, Alvaro, Barni, Govoni, Sbarbaro. Eppure nessuno di costoro ha la evidenza plastica, drammaturgica, quasi, di Rebora. C'è un corpo in poltiglia, con crespe di faccia, affiorante sul lezzo dell'aria sbranata,
frode la terra. Forsennato non piango. Affar di chi può e del fango. Però se ritorni tu, uomo, di guerra a chi ignora non dire. Non dire la cosa ove l'uomo e la vita si intendono ancora. Ma afferra la donna una notte dopo un gorgo di baci, se tornare potrai. Soffiale che nulla del mondo redimerà ciò che è perso di noi, i putrefatti di qui. Stringile il cuore a strozzarla, e se t'ama lo capirai nella vita più tardi o giammai.
Forse il più consanguineo di Rebora è uno Yankee dalla voce molto lontana dalla sua, una voce secca venuta d'oltreoceano per essere coinvolta in una strage appunto inaudita. Questa voce è di Ernest Hemingway ed è la voce dell'epigramma che Hemingway dedicherà ad Annunzio, che tanto quella guerra atroce aveva voluto. È un epigramma che si potrebbe tradurre più o meno così: mezzo milione di mangia spaghetti morti e lui se ne sbatte, il figlio di puttana. Rebora non è certo sospettabile di simpatie dannunziane. Il suo dopoguerra, che è lungo 10 anni, è in realtà una deriva. Ancora insegnamento, conferenze e interessi però per lui sempre più marcatamente spiritualistici, di cui sono testimonianza diverse traduzioni dal russo, una lingua che gli è mediata da un importante, molto complesso rapporto, forse il più importante della sua vita sotto il punto di vista sentimentale, quello con la pianista russa Livia Natus. In particolare Rebora traduce Lazzaro e altre novelle di Andreev, che esce nel 19, La felicità domestica di Tolstoj, che uscirà nell'edizione della Voce solo nel 30, e forse la più importante delle sue versioni, la più amata, la più simpatetica del 22, quella da Il cappotto di Gogol.
Vai in giro come un pezzente, con un buco dietro la schiena, offendendo la dignità del municipio.
Questo?
Bravo, sei un uomo di classe. Olle 42.
Dal racconto che lo stesso Dostoevsky riteneva fondamento della letteratura russa, come se davvero tutti quanti fossero, come diceva, usciti dal cappotto di Gogol, dalla semplice storia di un umilissimo scrivano cui rubano il cappotto, il premio, il sogno di una vita di stenti, Rebora deduce la parabola di una ascesi sua, personale, la via della sua stessa conversione. Alla traduzione del cappotto aggiungerà alcune notazioni che non potrebbero essere più chiare. Lo zar d'amore di Gogol, del resto, non era molto lontano, psicologicamente, dalla città del sole o dalla monarchia di Dante o dalla Roma celeste di Mazzini. L'immagine del cappotto era per lui come un'icona per un credente candido, l'occasione della preghiera con cui si libera nell'atto la bontà chiusa quando la si senta accettata con dolcezza da qualcosa che ne è degno.
Urge la scelta tremenda, dire sì, dire no a qualcosa che io so. E così tutto rimanda a una segreta domanda. L'atto è un pretesto. La solitudine è vita, ma un nodo scorsoio agli altri ti impicca.
Per Rebora la crisi religiosa avviene nel 28, a seguito di uno sbandamento che lo porta addirittura vicino al suicidio. Nel 29 si accosta ai sacramenti cattolici ed è pronto per la scelta che sarà esplicita con l'ingresso all'Istituto di Carità di Domodossola solo nel 1939. Chiude nettamente con tutto il suo passato letterario e umano. Distrugge fisicamente i libri, le sue carte di poeta e le regala a uno stracivendolo, come ricorderà in una tarda ricapitolazione in versi dell'estate 1955 dal titolo Curriculum Vitae. Strachè, ehi, stracivendolo, egli pesta passo per passo all'ultimo scalino, ingombra il sacco sopra la stadera, per poco prezzo quella roba tolse. Il cittadino accender della sera mi trovò solo a ripensare il tempo, l'anima mia posta nell'esterno, mestizia forse, non tristezza colse. Ma la sua crisi, la sua già potenziale conversione, veniva da lontano. Veniva dai disastri della guerra, dal caos del dopoguerra. In una delle sue poesie più belle, stavolta una poesia placata nella lingua e nello stile, una poesia del 20, non si comprende ancora se l'attesa, lo spasimo esistenziale di Rebora, sia per la venuta di un dio o viceversa per l'amore di una donna. Questa poesia si intitola Dall'immagine tesa e va detto che l'immagine tesa è anche il titolo della prima fondamentale biografia a lui dedicata, pubblicata da un'allieva del suo vecchio amico Prezzolini, la suora italo-americana Margherita Marchione. Dall'immagine tesa vigilo l'istante con imminenza di attesa e non aspetto nessuno. Nell'ombra accesa spio il campanello che impercettibile spande un polline di suono e non aspetto nessuno. Fra quattro mura stupefatte di spazio più che un deserto non aspetto nessuno. Ma deve venire, verrà. Se resisto a sbocciare non visto, verrà d'improvviso, quando meno l'avverto, verrà quasi perdono di quanto fa morire, verrà a farmi certo del suo e mio tesoro, verrà come ristoro delle mie e sue pene, verrà, forse già viene, il suo bisbiglio. Inizia. Per colui che d'ora in avanti sarà non più Clemente Rebora, ma Don Clemente Rebora, un percorso che egli vuole di completa spoliazione e umiliazione. Da novizio si presta a lavori di infermeria, si impone il silenzio, si vieta di scrivere almeno nei primi 10 anni di sacerdozio. Il suo diario degli anni 50 testimonia che Rebora torna spesso alla giovinezza erratica nel pensiero. Forse un mese prima che scoppiasse la prima guerra, si era in tanti adunati intorno a un grande tavolo e si parlava del grandeggiare umano per la scienza e il progresso. Mi pare che a un certo punto io battessi con la nocca sul tavolo, dicendo: «Non sentite che sotto è vuoto?» Il silenzio, l'ascesi, il misticismo sono i tratti davvero antitetici, opposti a quelli della sua antica poesia, e sono quelli che invece caratterizzano la religiosità di Rebora, Don Clemente Rebora ormai. Contini, che, come si ricordava all'inizio, l'aveva incontrato da ragazzo, dirà in una sua intervista: «Ho conosciuto uno che passava per santo, Clemente Rebora. L'ho conosciuto abbastanza bene, ma non sono riuscito a vedere in che cosa consistesse la sua santità, perché mi pareva qualche cosa di estremamente privato. Nel dopoguerra, da Domodossola, Don Clemente è trasferito dai Rosminiani a Torino, a Rovereto e infine a Stresa. Nel 47, a cura di un suo fratello, il poeta anche lui Piero, e senza però nessun entusiasmo, esce da Vallecchi il volume complessivo delle sue poesie giovanili. Ha chiesto il permesso ai superiori di scriverne altre, e però si tratta di preghiere, di inni religiosi, di meditazioni. Lo stile di Don Clemente è placato, il ritmo semplice e prevede tante, forse troppe rime. Il suo amico, un editore benemerito, Scheiwiller, lo pubblica in diverse plaquette. Via Crucis e Curriculum Vitae nel 55, Canti dell'infermità nel 56, Gesù il fedele, Natale nel 57. Ma a Scheiwiller si deve anche la cura del volume complessivo della sua opera poetica, che esce postuma nel 61.
25 febbraio 1957.
Ma da che cosa arguite che sono in grazia? Solo dagli occhi?
Ma no, padre, da tutto l'insieme.
Credete che io sia rassegnato?
26 febbraio.
Io inganno tutti, inganno tutto il mondo.
Ho capito che il padre si sente spiritualmente solo. Non ha nessuno cui confidarsi totalmente. Nessuno che lo possa comprendere.
Dopo una lunga, dolorosissima malattia, Clemente Rebora si spegne a Stresa il primo novembre del 57. Oggi la sua tomba è nella chiesa del Crocifisso, annessa a Stresa, al collegio dei Rosminiani. È una piccola arca di marmo a forma di parallelepipedo, con appena il suo nome e le date di nascita e morte. Il giorno dopo la sua morte, sul Corriere della Sera, escono queste parole di Eugenio Montale. Poeta mistico in qualche misura, Rebora fu sempre, fin da quando errava nella selva oscura. Ma poi noi ritroviamo il Rebora milite di una ritrovata fede, il poeta di un'esperienza religiosa di cui le parole, a fatica, possono tracciare il percorso. Montale, anche Montale, rimpiangeva l'autore dei frammenti lirici e dei canti anonimi, di quelli che chiamava i suoi folgoranti raptus poetici.
Il 13 maggio 1933 Clemente Rebora fa atto di professione religiosa presso i Rosminiani di Domodossola. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.